Bueno, pues vamos allá. En la sesión de la tarde ahorraré las presentaciones, evidentemente, a estas alturas, ni siquiera por deferencia a quienes puedan ver, a las miles de personas que verán después el seminario en Internet, porque Giorgio Maniacci es más que conocido y sobre todo más que conocido aquí, donde pasa de vez en cuando sus vacaciones. Esto también estará en Internet para que lo vean en Palermo. No, donde pasa estancias de investigación muy serias, muy trabajadas y donde además nos obsequia casi cada año con algún seminario. Esta vez con uno muy apropiado para el viernes por la tarde, porque va a ser muy corto. Es de contenido mínimo, porque es el contenido mínimo del realismo moral, que claro, algunos diríamos que es cero, pero bueno, sorpréndenos. Gracias por estar aquí de nuevo, Giorgio.
Agradezco mucho la invitación de Jordi, no solo por el seminario, por la estancia de investigación en general, y quiero perdón a vosotros porque voy a hablar en italiano, pero tenéis el texto, creo. Contenuto mínimo del realismo morale. Allora, perché? Perché questa ponenza? La ragione principale è che siamo circondati dai realisti morali, o forse sono circondato dai realisti morali. I realisti morali, il realismo morale rappresenta oggi l'ortodossia, la concezione dominante nella filosofia morale anglosassone. Non è sempre stato così, McIntyre in After Virtue lo dice molto bene, dice lui l'emotivismo è dominante, diceva McIntyre, nella cultura contemporanea, siamo nel 1981. Effettivamente negli anni 40 del secolo scorso, 50 e 60, tanti autori importanti, famosi, autorevoli, erano antirealisti morali. I vari Stevenson, Richard Hare, Alfred Hare, Sartre, Popper. Anche Bernard Williams, come si può considerare un antirealista, e anche John Rawls, in A Theory of Justice, il primo Rawls, si può considerare abbastanza antirealista. Poi c'è la scuola analitica italiana, ovviamente, la scuola scandinava, eccetera. Negli anni 70 e 80 è successo qualcosa. Nel 70 appare The Possibility of Altruism di Nagel, poi ci sono gli articoli di McDowell, famoso articolo di Wiggins, Needs, Values and the Minimal Life, e poi si accabò. Arriva la marea del realismo morale. Finnis, Nagel, The View from Nowhere. Nell'89 c'è Brink, Moral Realism, The Foundation of Ethics, e después hai muchos, i Parfit, Searle, Nagel, Ras, Putnam, Sturgeon, non so che, Boyd, Searle, sono todos realistas morales. Korsgaard è realista, Philippa Foot è realista, Gardner, Oxford è un realista morale. E poi ci sono i convertiti sono quelli più accaniti in genere. Moreso hace mucho tiempo e si convertì. Esatto. Bayonne si è convertito, Enrico Diciotti si è convertito. McCormick, in Legal Reasoning e Legal Theory nel 78, McCormick si definiva humiano e non cognitivista. Ora, prima di morire, il suo testamento metaetico ha rifiutato la concezione non cognitivista ed è un realista morale, era. La conversione che ovviamente mi affettò molto è quella di Bruno Celano. Forse la vera ragione di questo paper è la conversione di Bruno Celano. Bruno Celano, quando l'ho conosciuto, era abbastanza non cognitivista, ora è un genuino realista morale. Allora, qual è il punto di questo paper? Io credo nell'antirealismo morale, sono un antirealista morale, però mi sono posto questa domanda, questa pregunta. È possibile, visto che ci sono tanti autori brillanti, importanti, autorevoli, che sono realisti, Bruno Celano soprattutto, è possibile che hai un nucleo di verità, un nocciolo di verità nel realismo morale? Quale potrebbe essere questo nocciolo di verità? E quindi cerco di rispondere appunto a questa domanda. In particolare, da un punto di vista più analitico, io qui sosterrò due tesi. Primera, il contenuto minimo, quello che chiamerò il contenuto minimo del realismo morale, è il nocciolo di verità, il nucleo de verdad del realismo morale. Seconda tesi, esattamente quello che diceva Hart del contenuto minimo del diritto naturale, il contenuto minimo del realismo morale non confuta l'antirealismo morale. Ovviamente l'espressione è presa in prestito da Hart. Hart parlava del contenuto minimo, del minimum content of natural law. Io parlo qui del contenuto minimo del realismo morale. Due premesse prima di arrivare al tema, questo contenuto minimo, che cos'è, eccetera, eccetera. Due premesse. Prima premessa, definitoria. Ci sono diverse definizioni, si usano vari termini, c'è molta confusione. Si parla di relativismo, scetticismo, non cognitivismo, antirealismo, bla bla. Dell'altro lato, obiettivismo, realismo, fondazionalismo, antirelativismo. Io definirò soltanto due concezioni genuinamente metaetiche. Realismo morale, antirealismo morale. È una definizione molto simile a quella di Bayon, molto simile a quella di Barberis, nel lessico del dissenso, anche se quella di Barberis è molto più precisa. Il realismo morale consta di due tesi fondamentali. Prima tesi, ontologica. Hai valores objetivos, esistono valori oggettivi. Hai hechos morales, ci sono fatti hechos morales, che rendono vero o falso le credenze morali. Questa è la tesi ontologica. La tesi epistemica è che gli esseri umani, los seres humanos, sono in grado, pueden conocer los valores objetivos. L'antirealismo morale ovviamente nega queste due tesi. Seconda premessa. Tutte le due. Normalmente tutte e due, sì.
Però non è necessario.
Non è necessario. Però normalmente sì. Seconda premessa, secondo me il contenuto minimo del realismo morale è la parte migliore, la parte mejor del realismo morale. Se c'è una parte migliore, c'è una parte peggiore. La parte peggiore, qui una provocazione che faccio, del realismo morale è l'argomento del linguaggio ordinario, l'argomento del linguaggio ordinario. Non è che non ci sono argomenti peggiori, ci sono argomenti peggiori. Per esempio, l'argomento di cui l'altra volta de che parlava José Juan, l'idea che gli antirealisti morali non pueden justificar razionalmente los juicios de valores, questa idea è fallace. Ma l'argomento del linguaggio ordinario è peggiore perché è ritenuto importante, fondamentale, favoloso, tranchant, determinante. Brink, metà del libro di Brink è dedicata a questa, Scallon, Searle, Putnam. Che cos'è l'argomento del linguaggio ordinario o concettuale? L'argomento del linguaggio ordinario è semplice. Si dice, il linguaggio ordinario morale avanza, adduce una pretesa di oggettività. Si dice una pretesa di correzione? A claim of objectivity. Cioè il linguaggio morale presuppone, incorpora, involucra, riflette l'idea che esista una verità morale, una soluzione oggettivamente corretta, eccetera. Allora, questo è un fatto, cioè è vero che molte argomentazioni morali, eccetera, presuppongono l'idea che esistono valori oggettivi, una verità morale, eccetera. Il problema è come interpretiamo questo fatto. Allora ci sono almeno tre obiezioni possibili da parte degli antirealisti morali. E io ve ne dirò soltanto due. Prima obiezione, che mi gusta mucho, è un'obiezione di Waldron. Waldron dice letteralmente il linguaggio ordinario è una Babele metaetica. Significa che nel linguaggio ordinario ci sono frammenti, l'uso di certe espressioni è riconducibile al realismo morale, presuppone una verità oggettiva, eccetera. L'uso di altre espressioni invece presuppone, incorpora, involucra l'anti-realismo morale. Per esempio la famosa rilevanza pratica del discorso morale, che poi se volete ne parliamo. Seconda obiezione, ancora più bella, di Leiter, Leiter quasi letteralmente dice il fatto, e leggo, che parliamo come se ci fosse una verità morale, come se hai valore, valore subjectivos, non significa che hai valore subjectivos. Questa è un'obiezione veramente tranchant. Ci sono vari esempi di questo. Nel linguaggio ordinario ci sono diverse espressioni, l'uso di diverse espressioni che presuppone, per esempio, l'idea che esiste Dio, l'idea che esiste libero arbitrio, free will. E poi l'esempio che preferisco, ci sono espressioni del linguaggio ordinario che presuppongono una concezione machista. L'hombre superior, la mujer inferior, eccetera. Per esempio, l'uso del termine playboy, ma ci sono altri esempi. Che è un playboy? Tenete presente che un playboy è un termine positivo, dal punto di vista emotivo, valutativo, dice un playboy. Se tu dici a un hombre, tu eres un playboy... Allora, playboy, definizione può essere un hombre che tiene mucho éxito sexual con las mujeres. Bene. Come si dice di una mujer che tiene mucho éxito sexual con los hombres? In italiano non hai un termine positivo, abbiamo un termine negativo, e tutti sappiamo qual è. Perché? Perché non abbiamo un termine positivo? In inglese, io l'ho cercato... C'è Playboy, non esiste Playgirl. Playgirl non esiste, o se esiste, diciamo, è la rivista, eccetera, eccetera. Perché nella concezione machista, una mujer che tiene mucho éxito con los hombres non è una cosa buona. Perché in tutte le versioni della concezione machista, o la mujer sta casata, o è sacavo, oppure è virgen, sacerdotessa di qualcosa, eccetera. Questo fenomeno è disprezzato, e quindi non abbiamo un termine. Il fatto che il linguaggio ordinario, alcuni pezzi, alcune espressioni, incorporano la concezione machista non significa che la concezione machista sia corretta. Andiamo al contenuto minimo del realismo morale, che è il senso appunto del paper. Allora, il contenuto minimo del realismo morale, che cos'è? Possiamo definirlo così, come un insieme di assunzioni relative a un conjunto, un insieme, un set, de deseos. Allora, sarebbero così. Un conjunto de deseos che todos los seres humanos tienen, tutti gli esseri umani hanno, che probabilmente no pueden no tener, non possono non avere. I, secondo livello, che no pueden desear de no tener. In questo caso io applico la teoria di Frankfurt, la trovate alla nota 4. È molto importante la teoria di Frankfurt, perché sennò non si capisce. Primo, secondo me ci sono dos niveles. Primero nivel sono los deseos de primero nivel, per esempio deseo matar alguien. Al secondo nivel tenemos los deseos sobre deseos. Yo puedo tener el deseo de matar a alguien, pero puedo tener el deseo de no desear esto. Secondo livello. Secondo, ancora più importante, Frankfurt distingue tra desideri in senso debole e in senso forte. Desideri in senso forte lui li chiama effective desires. Quando io parlo qui di... Quando dico non possiamo desiderare di non avere un desiderio, è in senso forte che lo dico, effective desire. Quindi, contenuto minimo del realismo morale, essenzialmente che cosa sono? O desideri che non podemos no tener, o desideri che non podemos tener. Questo sarebbero i limiti, in un certo senso, della natura umana. Esempio, gli esempi non sono facili, perché non sono cose, diciamo, non è facile verificare empiricamente questo. Sono ipotesi verosimili, ragionevoli. Primo esempio, esiste un essere umano che desea, soprattutto, soffrire, soffrimento fisico. Per tutto il tempo, sempre, desea soffrire, soffrimento fisico, desea il soffrimento fisico. Questo significa enfermedà, desiderio. Secondo me no, non esiste. Il desiderio di provare dolore è contingente e normalmente è un desiderio non finale, è su un medio per alcanzare un altro deseo. Per esempio, uno può desiderare il soffrimento fisico per motivazioni religiose, espiare una colpa, poi c'è ovviamente il piacere masochistico, il piacere sessuale, che Nagel chiama dark pleasure. Ma io non credo che esista un essere umano che desideri sempre soltanto, o anche la maggior parte, il soffrimento fisico. Vedete, il modo stesso in cui si interpreta il masochismo, il masochista dice, non dice semplicemente io deseo il soffrimento fisico, dice che il soffrimento fisico le dà placer. Abbiamo bisogno di trovare un'altra interpretazione. Secondo esempio, non so come si può tradurre in castellano, l'attaccamento affettivo sarebbe il nucleo minimale di una relazione affettiva con altro. Attaccamento affettivo può essere nei confronti di un essere umano, un amico, un gatto, un perro, Dios, attaccamento affettivo. Bene, l'ipotesi di molti neurobiologi, psichiatri, è che l'attaccamento affettivo è qualcosa che abbiamo e non possiamo non avere. De che nasciamo? Terzo esempio, esiste un essere umano che non desidera conoscere niente, nada, che non desidera conoscere nada, nada di nada. Il desiderio del conoscimento. Secondo me no. Perché qualunque desiderio abbiamo, se abbiamo un desiderio di X, abbiamo il desiderio di conoscere il medio per realizzare X. Anche un suicida ha bisogno di conoscere qualcosa della realtà. Allora, se la natura umana, diciamo che questa ipotesi è corretta, è probabile, se la natura umana ha dei limiti, se ci sono cose che non possiamo desiderare, che non possiamo desiderare, e cose che non possiamo non desiderare, non possiamo non desiderare. Cosa c'entra? Che c'entra tutto questo con il realismo morale? Qual è la relazione con il realismo morale? Secondo me la parte mejor, la mossa vincente del realismo morale è il famoso elaborar la lista de valores que parecen intuitivamente correctos. Verdaderos. E questa è una cosa che fa McCormick. Per esempio, la lista di Finnis. Finnis fa la famosa lista dei 7 valori fondamentali, che sono la vita, il conoscimento, lo juego, la bellezza, bellezza dice, no? La bellezza, la socievolezza, cioè l'amistad, la ragionevolezza e la religione. Beh, Finnis forse tiene qualche problema con la religione, non so se sia un valore fondamentale, ma comunque non è questo il punto. Il problema qual è? Che sembra poco sensato che qualcuno neghi l'importanza di tutti o di alcuni di questi valori. Guardate che McCormick, nel libro, appunto, nel suo testamento spirituale, fa un discorso molto simile, mi pare simile. McCormick dice, per esempio, staying alive is preferable to suffering an untimely death. Health is preferable to sickness. Grazie. Having shelter is preferable to sleeping raw. Friendship is preferable to empty. E poi quella che preferisco è, che sembra uno slogan di Berlusconi, love is better than hate. Allora, quale sarebbe la mossa vincente del realismo morale? La mossa vincente sarebbe questo. È molto difficile affermare desir per un antirealista, desir consentito, con razionalità, che la conoscenza non è un valore, cioè il contrario, che la conoscenza nunca, in nessun caso, in nessun sentito, è un valore, che l'amistà in nessun caso, in nessun sentito, è un valore. Questo è il problema, affermare sensatamente che la conoscenza non è mai, che l'amistà non è mai un valore. Se non ci sono valori oggettivi, se non hai valore subjettivo, perché abbiamo difficoltà ad affermare sensatamente, con sentito, che la conoscenza non è mai un valore? Guardate che questa è esattamente l'obiezione che Philippa Foot mosse a Richard Hare, che Celano ricostruisce in un paragrafo di Dialettica della Custiazione Pratica, e Celano appunto alla fine conclude dicendo l'obiezione della Foot, di Philippa Foot, non è conclusiva, determinante, però se queda algo, algo de verdadero, in questa obiezione. Qual è la strategia allora dell'antirealismo morale? Cosa possiamo dire come antirealisti? Dobbiamo mettere insieme i limiti della natura umana e evitare di confutare l'antirealismo morale. Secondo me la strategia è la seguente. Tomamos los valores fundamentales de finis, no? Lo siete valores. Bene. Todos o la mayoría tienen un nucleo minimal, un nocciolo minimale, che corrisponde a un deseo che abbiamo, tenemos, e che non possiamo non avere, che non podemos non tener. Ovviamente sono delle ovvietà, dei truismi, delle ovvie verità. Per esempio, il nucleo minimo dell'amistad potrebbe essere l'attaccamento affettivo. E il nucleo minimo, minimal, della vita potrebbe essere il deseo di sopravvivere. Attenzione però, perché il deseo di sopravvivere è differente dello sotto. Perché io credo che, a differenza del conoscimento, è un deseo che possiamo sensatamente perdere. Possiamo sensatamente perderlo. Possiamo in futuro desiderare di non desiderarlo. L'unico limite della natura umana è che nascimos con il deseo di sopravvivere. Il nucleo della ragionevolezza, il nucleo minimal, potrebbe essere la razionalità. Questa è una teoria che a me piace molto. Secondo vari autori, hai un contenuto minimo, minimum content of rationality, hai un contenuto minimo della razionalità che serve per fare praticamente tutto, per attribuire significato, attribuire stati intenzionali. Non possiamo attribuire stati intenzionali, credenze e desideri, senza attribuire un minimo di razionalità. Principi di identità, principi di non contraddizione, cose del genere. Questa è una tesi diffusissima, Davidson, Elster, la trovate ovunque, anche Guastini in realtà l'accetta, e riguarda anche il concetto di discorso. Un discorso che è completamente irrazionale smette di essere un discorso. E la trovate anche in Putnam. Putnam dice, esiste un essere umano le cui credenze sono tutte false, todas falsas, o i cui desideri, los deseos, son todos contradictorios. Non esiste. Allora, qual è la risposta, la strategia dell'antirealismo morale? La strategia è questa. Il conflitto tra realismo morale e antirealismo morale presuppone esmetetica, quindi presuppone l'etica, presuppone che tenemos un problema morale da soluzionare. Cioè presuppone che abbiamo, almeno in astratto, la possibilità di scegliere, di elegir, di agire in un modo o nell'altro. Allora, qual è la strategia conclusiva dell'antirealismo? Tomamos el valor de la amistad, definis. Questo valore lo possiamo dividere, separare, dividir in dos partes. Primera parte. La prima parte è l'attaccamento affettivo basico. La seconda parte è l'amistad genuina, vera e propria. Allora, se questa tesi è corretta, l'attaccamento affettivo è necessario, data la natura umana. Però in quanto necessario, l'attaccamento affettivo non può considerarsi, non si può dire, un valor che debemos realizar. Perché questa espressione, un valor che debemos realizar, creo, debe, implica, puede, presuppone che podemos realizzarlo o no. La seconda parte, l'amistad genuina, il valore dell'amicizia, Invece può essere o non essere realizzato a seconda delle preferenze individuali. Questo significa che tenemos dos sentidos de objetivamente deseables, un sentido che è compatibile con l'antirealismo morale. Ci sono cose che non possiamo non desiderare e che non possiamo desiderare di non desiderare in senso forte. Questo sarebbe un senso compatibile di obiettivamente deseabile. In un altro senso, invece, la seconda parte, l'amicizia, l'amistad vera e propria, non è obiettivamente deseabile per gli antirealisti morali. Come si dice al di là? Detrás? Al di là dell'attaccamento affettivo, al di là del contenuto minimo, Masaya. Al di là del contenuto minimo dell'amistad, che è l'attaccamento affettivo basico, podemos decir que l'amistad no es objetivamente deseable. Quindi è giusto, è corretto affermare che ha poco senso, tiene poco sentito decir que l'amistad nunca es un valor. Ma qual è la spiegazione di questo? La spiegazione di questo è che, appunto, l'amistad la dividiamo in due parti. L'attaccamento affettivo basico è un deseo che non possiamo non tenere. In questo senso non può essere oggetto di prescrizioni, tipo es justo, es opportuno, debemos, eccetera. Però possiamo sensatamente dire che l'attaccamento affettivo basico, questa prima parte, il contenuto minimo, è qualcosa di positivo. Es un bien, a good. Esto credo che sì. Questo è quello che possiamo concedere al realismo morale. L'attaccamento affettivo basico è un valore ed è obiettivamente deseabile. Però questo non cambia nada, perché más allá del contenuto minimo, más allá del attaccamento affettivo basico, podemos decir que l'amistad no es un valor obiettivamente deseabile. L'amistad, más allá dell'attaccamento affettivo basico, podemos decir que no es un valor obiettivamente deseabile. In questo modo possiamo mettere insieme i limiti della natura umana e il dilemma di Eutifrone. Nel dilemma di Eutifrone, gli antirealisti sappiamo tutti che ovviamente assumono il corno cosiddetto antirealista. Ciò che ha valore dipende, per gli antirealisti, da ciò che desideriamo. Bene, questo vale lo stesso. Ciò che ha valore dipende sempre da ciò che desideriamo, anche se si tratta di cose che non possiamo, no podemos, no desear. È sempre antirealismo morale. Ovviamente la strategia che ho applicato all'amistad si può applicare a todos los valores o alla maggioria dello valores, de que habla finis. Conclusione, vedete sono stato molto breve, concludo con, diciamo, due affermazioni. La prima, esattamente come diceva Art, quindi, lo potrei dire, Art cosa diceva? Art decía, il conflitto entre jus positivismo e jus naturalismo empieza quando termina il contenuto minimo del derecho natural. Nel mismo modo, ci puoi dire, è il conflitto entre realismo moral e antirealismo moral empieza quando termina il contenuto minimo del realismo morale. L'ultima cosa che volevo dire è, in questo paper si parla di natura umana, desideri necessari, eccetera, eccetera. Tenemos que estar cuidado. Che significa qui necessario? Più o meno il senso è il medesimo che usa Art quando parla di natural necessity. Cioè, non si tratta di affermazioni di carattere trascendentale, non si tratta di giudizi sintetici a priori nel senso kantiano, ovviamente, non sono proprietades eternas, immutables, però sono proprietà caratteristiche della natura umana che sono molto stabili, st- stabili nel tempo, secoli, millenni, eccetera. Quindi, come dice Hart, Hart dice, la vulnerabilità, per quanto ne sappiamo, è una caratteristica dello essere umano. La possibilità di essere ridos, la vulnerabilità. Però in futuro potrebbe cambiare, in futuro potrebbe esserci un cambiamento genetico, uno scienziato potrebbe, diciamo, potrebbe far sì che vi siano esseri umani che siano invulnerabili. Però è una caratteristica stabile nel tempo, universale, riguarda tutti gli esseri umani. Quindi in un certo senso è contingente, ma non contingente come lo sono io, Berlusconi, oppure il romanticismo ottocentesco. È una caratteristica, diciamo, della realtà empirica che però è molto stabile nel tempo e quindi è una via di mezzo tra trascendentale kantiano e il contingente, diciamo, in questo senso qui. Vi ringrazio moltissimo. Grazie a te.